Grazie, vi ringrazio molto, partecipo ancorché brevemente, molto volentieri, e cercherò di fare delle considerazioni, posso dire, più politiche, cioè di prospettiva politica e del ruolo dei nostri interlocutori e il mondo delle professioni, che non, diciamo così, formale a nome del governo. E quindi vorrei inquadrare queste riflessioni, necessariamente brevi, in un obiettivo fondamentale che penso condiviso dalle relazioni di Mantini e di Chicchi, credo dall'intervento di Scotti, e che comunque, insomma, rappresentano una riflessione che, accettate, vi porto con molta franchezza. Noi abbiamo un obiettivo di fondo che è modernizzare questo Paese. Una legislatura non può passare senza che si siano prese le decisioni fondamentali riguardanti una serie di riforme impellenti per l'economia, impellenti per la modernizzazione e l'efficienza della vita collettiva, delle professioni, della efficienza dei servizi che vengono prestati nel privato come nel pubblico. Dobbiamo rendere questo Paese più libero, nel senso di più responsabile, e dunque abbiamo bisogno di un coinvolgimento di forze vive. Ho ascoltato interventi e rappresentativi e costruttivi assai interessanti in questo processo. Non si può andare avanti con una linea di rinvio, perché il Paese non lo comprenderebbe, soprattutto un fatto negativo nel contesto con cui ci misuriamo. Il contesto, non devo ovviamente illustrarlo a voi, prevede una situazione nel nostro Paese in cui circa 5 milioni di persone gravitano come attività di lavoro sulle professioni, ordini, collegi, nuove professioni. Abbiamo all'incirca il 60% del PIL, e attenzione, in Europa si va verso il 67% della forza lavoro che agisce nei mondi professionali. Abbiamo una esigenza fondamentale: il fatto che sia fallita la cosiddetta strategia di Lisbona, o meglio, che non abbia centrato i suoi traguardi, non vuol dire che gli obiettivi che essa si proponeva e ci proponeva fossero meno rilevanti e debbano essere derubricati. La strategia di Lisbona collega la modernizzazione con le nuove tecnologie, con quello che si chiama in generale la crescita dell'economia attraverso la conoscenza. Nell'insieme ci misuriamo con una trasformazione dirompente nell'arco di una generazione di vita, di professioni che hanno vissuto per secoli. Questo poi è il punto. Sapendo che qui ci sono, fatemi fare solo un riferimento, se ne potrebbero far tanti, il rapporto tra professioni intellettuali, autori e mondi professionali che fanno riferimento alle tecnologie, all'informatica, ci fa comprendere da solo, e l'intreccio con le diverse professioni che qua dentro sono rappresentate, ci fa riflettere come in una generazione è cambiata la visione delle professioni liberali con cui le nostre società si sono misurate per secoli. La loro posizione nella società, la loro funzione, e dunque siamo interpellati fondamentalmente da questo. Allora, il quadro in cui noi ci muoviamo è, riassumo veramente solo per titoli, quello di chi vuole dare più qualità al lavoro professionale, far stare in un quadro europeo ed internazionale meglio i nostri operatori delle professioni, dunque perché siano più competitivi, perché gli elementi di garanzia per il cittadino, per l'utente, che chiamiamo etici o riferimenti professionali all'etica delle professioni, si incontrino con le attese crescenti di utenti, consumatori e clienti cui queste professioni si rivolgono. Come si fa fronte ad un cambiamento così grande? Ma si può far fronte soltanto con la collaborazione, quindi con una partecipazione che esca dagli steccati di un governo che decida illuministicamente da solo. Mi pare che avete ascoltato la volontà di fare le riforme, di farle il più possibile in maniera che sia frutto di ascolto, di dialogo, di costruzione comune e una disponibilità delle organizzazioni professionali a partecipare a questo processo di cambiamento, consapevoli che non si può lasciare quello che c'era prima, quello che abbiamo ereditato. Altronde, in gran parte dei casi questo sta avvenendo per via, diciamo così, autonoma sulla pressione dei fatti esterni, primo tra tutti la regolazione concorrenziale europea. Quindi lavoro comune, se vogliamo crescita e modernizzazione. In Parlamento, quindi questo vuol dire, per essere chiari, che la delega può essere ridefinita, riprofilata, anche secondo quello, per certi aspetti ridimensionata, in base a quello che anche oggi avete ascoltato. Sistema duale, ordini riformati e, ove possibile, unificati. Questo non è male in sé, ci sono situazioni nelle quali si può pensare ad aggregazioni degli ordini tradizionali, diciamo novecenteschi, e allo stesso tempo riconoscimento in forma associativa delle nuove professioni laddove in possesso di statuti democratici, elementi di deontologia e di formazione permanente che vanno incontro alle attese e alle aspettative della nostra società. Anche le nuove professioni debbono essere responsabili nei confronti degli utenti. Crescita di società professionali ed interprofessionali, questo è indispensabile nel mercato dei servizi che è globale e europeo, in particolare sostegno alle società di servizi che operano, apro una parentesi, in mercati esteri significativi, in mercati esteri rilevanti, disponibilità prudente per il socio terzo di puro capitale, soprattutto in alcune categorie laddove si rischi la perdita totale di indipendenza e di autonomia di giudizio, perché evidentemente muterebbe la condizione di responsabilità in alcune circostanze. Quindi anche qui flessibilità e intelligenza nella visione d'assieme. Formazione permanente, l'ho già evocata, è ovvio che nessuno che venga, che prenda un'abilitazione professionale, chiamatela come vi pare, a 22 anni e pensi di portarla avanti in un mondo che muta in termini e tempi travolgenti, se la porta ai suoi 68 pari pari. Siamo tutti consapevoli che questo è un tema serio. Lifelong learning non significa, non è una brutta parola, può darsi, ma è una verità concorrenziale ed è un dovere di servizio ai cittadini, agli utenti. Si può entrare in un albo o in un altro elenco, ma se ne deve anche poter uscire al di fuori di una garanzia dignitosa per il pubblico. Più attenzione per i giovani, ho sentito accenti giusti su questo, evidentemente significa che ci vuole un diritto a compensi equi, a tirocini differenziati e in alcune circostanze più brevi, e anche attenzione a certe forme di precarietà. Anche i professionisti debbono, attraverso un impegno collegiale che passa attraverso le loro rappresentanze ed una responsabilità del pubblico, dello Stato e del sistema territoriale, debbono farsi carico del fatto che se la nostra società spinge ad esempio una donna che inizia un lavoro professionale per poter esistere in quel lavoro professionale ad avere il primo figlio dopo i 40 anni, questo non va bene. Un sostegno alla maternità. Quando parliamo di famiglia parliamo anche di questo, quando parliamo di crisi demografica parliamo anche di questo, quando parliamo di spostamento in là dell'età nella quale si entra nel mondo del lavoro e si ha la capacità di formare una famiglia, parliamo anche di questo. E penso che questo appartiene ad una responsabilità congiunta del pubblico e delle categorie professionali. Più garanzie per cittadino in quanto utente, cliente, copertura assicurativa per gli errori professionali, organismi disciplinari distinti non coincidenti necessariamente con i consigli degli ordini, pubblicità informativa, più apertura in generale a garanzia del cittadino. Parliamo sempre di fiducia della cittadinanza, ed è giusto nei confronti della politica, è giusto, però la politica si trova periodicamente ad essere verificata, si viene mandati via dal voto popolare. È giusto che ci siano opportunità per la cittadinanza nei confronti delle prestazioni che vengono date attraverso la qualità delle prestazioni stesse, e ripeto, un sistema di garanzie più trasparente, migliore per cittadini e utenti. Su più concorrenza ho detto, superata la questione dei minimi tariffari obbligatori, penso che si possa andare a tutta una serie di soluzioni tecniche. Pierluigi le ha avanzate a sua volta, non ci voglio ritornare perché sono troppo tecniche. Anche qui attenzione alle riserve antiche, vanno riviste senza cancellare quelle esclusività necessarie per alcune situazioni, che sono situazioni che qualunque persona di buon senso, qualunque persona che ha competenza tecnica, sa non può essere messa su un mercato deregolato che può portare conseguenze difficilmente sostenibili anche qui per gli utenti, non soltanto per gli operatori. Deduzioni fiscali per chi fa ricerca, autonomia inquadrata in questo contesto anche di maggiori responsabilità qualitative della previdenza delle casse professionali. Insomma, in una parola e concludendo questa carrellata di riflessioni, perché vi faccio questo elenco per me di principi su cui a mio avviso si può trovare una larga convergenza? Perché parto da quello che vi ho detto all'inizio: dobbiamo creare una condizione di condivisione per la riforma, per le riforme e soprattutto per la modernizzazione. Lo dico con un interesse politico. Qual è il nostro interesse politico? È quello che per il centro-sinistra noi non vinceremo le elezioni senza il consenso comunque significativo delle piccole imprese, del lavoro autonomo, del lavoro professionale. È un fatto molto semplice, un fatto, vorrei dire, quasi aritmetico. Se il centrosinistra si disponesse, facendosi considerare come un avversario di ceti, categorie, mondi che producono ricchezza, qualità dei servizi nel nostro paese, sarebbe condannato ad essere minoranza, evidentemente. Non è questo il nostro obiettivo. Noi dobbiamo sfidare, in un certo senso, le condizioni date perché questo consenso sia un consenso riformista, consenso volto al cambiamento, volto a quei mutamenti che sono nell'interesse generale. Ecco perché io penso che l'obiettivo di dar vita ad un partito democratico, qui ripeto non parlo come governo ma come esponente politico, non può che essere che, diciamo, contemplare sin dai suoi primi passi un largo coinvolgimento di forze rappresentative anche dei mondi. Io non intendo arruolare associazioni, credo molto all'autonomia associativa naturalmente, però vorrei vedere partecipare mondi qualificati che vengono dalle associazioni perché concorrano a ridefinire meglio una prospettiva riformatrice e partecipata in cui coloro che sono parte dell'associazionismo, ma comunque persone, cittadini, donne, uomini che hanno una storia, che hanno delle esperienze, delle convinzioni, possano partecipare a questo disegno politico. Quindi nel rinnovare da parte mia, qui c'è il mio consigliere, purtroppo un avvocato, quindi sono cose che non tutte le ciambelle riescono col buco, il mio consigliere politico Alberto Gambino, che ha incontrato vari, no dico purtroppo, nessuno è perfetto, che ha incontrato un certo, non solo avvocati, viva Dio, ma direi tanti, tanti rappresentanti nella sua qualità di consigliere politico mio a Palazzo Chigi. Io penso che ci serva molto, quindi come vedete ho fatto una riflessione interamente politica, mi perdonerete, io penso che ci serva, forse a questo serviva almeno in parte di oggi, ci serva moltissimo un'associazione, più associazioni di professionisti che concorrono alla nascita del Partito Democratico, che concorrono a dare, così come delle altre forze del centro-sinistra, così come le altre forze, cioè che concorrono a formare l'orientamento informato e partecipativo di questa grande sfida. Proprio perché, per riprendere l'espressione dell'amico Piccoli, noi non vogliamo fare la scelta di Alessandro a Gordio, non vogliamo neanche che si faccia un altro nodo in più al giorno. Ecco, il punto di fondo è: non vogliamo arrivare lì con la spada che tagli l'unico maxi nodo, e non vogliamo che di notte, come Penelope all'incontrario, ci siano aggrovigliamenti di nodi ulteriori, e non vogliamo neanche fare come Salomone, cioè che alla fine ci dobbiamo trovare e costringere voi a fare come Salomone, costringere quindi a buttare, tagliando in due la creatura. Ecco perché io penso che ci sia una circostanza molto interessante sul piano politico di chi, volendo, liberamente, associativamente, dica: mi interessa questo percorso politico, mi interessa questo processo politico, non voglio impegnare le mie associazioni, ma voglio portare la mia esperienza di leader o di rappresentante o di, comunque, di persona che opera nei mondi professionali, per fare in modo che questa forza, che si candida ad essere la forza, diciamo, fondamentale per fare le riforme nel nostro paese, incorpori nella sua piattaforma, nel suo gruppo dirigente, nella sua sensibilità politica, economica, sociale, le istanze che oggi in questa sala, largamente, perdonatemi se ho arbitrariamente interpretato alcuni dei presenti che non ci pensano per niente di aderire al Partito Democratico, ma sarete indulgenti. La partecipazione diretta, secondo me, è la migliore modalità, la migliore ricetta per contare, farsi ascoltare, e anziché intervenire all'indomani mattina di quella notte in cui è stato fatto un provvedimento, concorrere dalla sera prima. Per questo vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro.